Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché canti assai male, uffa.
Il mio nome è Joe Galassia, dello spazio sono il re. Sul satellite X9 sono sceso di corvette, ma la porta fotocellula si richiude dietro a me. Che sincope! Corro il teleperiscopio e lì fuori chi ci sta? Proprio Ling, il mio nemico, che una radioattività sulle batterie solari mi concentra là per là. Caldo fa. Ehi, Ling, non farlo stupido. Se non trovo la manopola. Qui con questa gran canicola. Joe Galassia come un pollo, cotto al forno finirà. Lui che fa, toglie il contatto, poi dannato Belzebù. Dalla macchina infernale una spora spara giù. Quella cosa in gelatina si ingrandisce sempre più. Che viscida. Ma alla fin sul teleschermo del satellite relè, un filmone vecchio stile sintonizzo, così che ora il mostro a quella vista s'addormenta su due piè. Che sonnifero! Con il cuore ancora in gola torno a terra e sai chi c'è? La mia bionda e dolce Lola che ha già pronta lì per me una fresca Coca-Cola, proprio quello che ci vuole. Che bibita!
Coca-Cola, Coca-Cola, tutto è meglio con Coca-Cola.
L'impero delle bollicine. John Pemberton ha 31 anni quando termina la guerra di secessione. Aveva combattuto in Georgia agli ordini del generale Joe Wheeler, ma la sconfitta del Sud lo aveva lasciato in miseria. Ex studente di scienze farmaceutiche, Pemberton è un appassionato di alchimia, in un'epoca in cui quasi tutto è ancora da inventare. Nel 1869, sposatosi con Clifford Lewis, annoiato dalla vita paesana di Columbus, decide di stabilirsi nella capitale dello Stato, Atlanta. Forse senza saperlo, Pemberton è un pioniere americano, un uomo che crede nel futuro di quel paese che si estende fino all'ovest e in ogni colpo di fucile. La sua passione, nell'epoca degli inventori, è la ricerca di nuove medicine per le malattie comuni. Privo di risorse, coinvolge nelle sue ricerche due uomini d'affari, Wilson e Taylor. Al momento non mancavano argomenti sufficienti per promuovergli gli investimenti. Il farmacista aveva acquisito una certa notorietà con i suoi sciroppi per la tosse, le pillole per il fegato e le lozioni contro la caduta dei capelli. Prodotti inutili, ma con un buon mercato nei paesi del lontano ovest. Wilson e Taylor decisero di appoggiare l'incerto genio entusiasta Pemberton, ma presero alcune precauzioni. Una parte dell'investimento sarebbe servita per aprire un drugstore e l'altra per finanziare l'alchimia di Pemberton. Quello strano connubio, bar più laboratorio di ricerche scientifiche, stava per rivelarsi un'amalgama geniale. Intanto, le bibite analcoliche cominciavano a diffondersi negli stati caldi del sud. Limonate e aranciate conosciute da sempre subirono la concorrenza delle bevande più bizzarre, tra le quali solo quella di Pemberton sarebbe sopravvissuta, entrando nella storia. Un rimedio per la malinconia. Nel retrobottega del suo drugstore, il farmacista avrebbe lavorato per 17 anni, traboccante di ambizione ed entusiasmo. Nel 1880, per far fronte al progresso, compera una sorgente di soda. un colossale congegno di 8 metri di lunghezza che consente alla clientela di scegliere fra decine di rubinetti dai quali stillano stomachevoli bibite multicolori. La gente del circondario, soprattutto i ragazzi, si accalcano vicino ai bar per assaporare le pozioni dei vari alchimisti che si inventano la sera precedente. Nessun frutto, nessuna pianta selvatica si salvano dall'essere spremuti, diluiti in acqua, mescolati con sciroppi di dubbia provenienza. Entusiasmato dalle possibilità dell'affare, deluso forse dal suo insuccesso nel campo della medicina, Pemberton decide di riprendere una vecchia formula utilizzata in Selengal e in Cayenne, nota come The French Wine Coca, un miscuglio di vino e di estratto di coca. Si prefigge di ottenere uno sciroppo tonificante che allevi l'emicrania, la malinconia dei viaggiatori e gli effetti della sbornia. Accantona l'alcol e si dedica a una febbrile ricerca di erbe e frutti sino ad allora disprezzati. Mescola, agita, lascia riposare, prepara un fuoco di legna, riscalda la sua pozione in un vasetto di rame, aggiunge zucchero, caffeina, foglie di coca e nell'aprile del 1886, esattamente un secolo fa, scopre senza ancora saperlo ciò che sarebbe diventato il più gigantesco simbolo del capitalismo moderno, la Coca-Cola. Se il punto di partenza sembra degno di José Arcadio Buendía, il successo immediato del prodotto entra nella leggenda. La storia ufficiale è edulcorata e indulgente, mentre l'aneddoto nasconde parecchie inesattezze. Bisogna ammettere che per un lungo periodo l'azienda Coca-Cola si differenziò per molti aspetti dalle altre. Realizzò un solo prodotto e le sue pretese in fatto di qualità, sempre lo stesso sapore, qualunque fosse nel mondo il luogo di imbottigliamento, anticipavano quella moderna strategia industriale che i giapponesi avrebbero adottato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le bollicine della felicità. Pemberton credeva di aver inventato una bevanda diversa dalle altre, ma niente di più. Nei suoi alambicchi versava uno sciroppo denso e dolciastro, ripugnante, che doveva diluire in un'abbondante quantità di acqua. Per venderlo va raccontando in giro che si tratta del rimedio migliore sinora inventato per scacciare il malessere della sbornia. Acquisisce così un'ampia clientela che accorre al suo bar nella speranza di dissipare le nubi di una notte di bagordi. Un mese più tardi un forestiero gli fornirà la chiave per entrare nella storia. Barcollando, trascinato dal mormorio generale, entra nel bar di Pemberton e chiede un bicchiere di quella cosa per aiutare gli ubriachi. Stanco di tanto andare e venire sino alla macchina, Pemberton serve la pozione mescolata con acqua gassata. Il forestiero beve tanti bicchieri che la bottiglia si vuota e il farmacista gli serve un'altra pozione con acqua del rubinetto, come faceva sempre. L'ubriaco sputa ed esclama: «E le bollicine? Dove sono le bollicine? Senza le bollicine questa porcheria è imbevibile!» Pemberton era passato d'un colpo dallo sciroppo curativo alla bevanda allettante. Il 1 gennaio del 1887, insieme con tre uomini d'affari della città, Doe, Robinson e Holland, l'inventore fondava la Pemberton Chemical Company. Riuniti nel drugstore, i brillanti soci decisero di lanciarsi negli affari senza trascurare alcun dettaglio. L'attuale logotipo nacque dalla mano stessa di Robinson, contabile dell'azienda, con la stessa calligrafia con cui annotava le vendite in un quaderno. Il rosso e il bianco della bandiera furono da allora i colori che avrebbero identificato il prodotto. Pemberton utilizzò inizialmente un sistema di vendita oggi molto in voga, il buono che consente di avere gratis un secondo bicchiere, e naturalmente la pubblicità scritta. Già nel 1886 i quotidiani di Atlanta pubblicavano questo avviso a una colonna. Coca-Cola, deliziosa, rinfrescante. Lo slogan viene ancora utilizzato in vari paesi del mondo. Tuttavia l'affare è un fiasco. Durante il primo anno la compagnia vende solo 112 litri, che comportano un bilancio di $50 di attivo e 46 di passivo. Sull'orlo del fallimento e costretto a un'altra attività per mantenere la propria famiglia, Pemberton vende per $1,200 un terzo delle sue azioni a George Lowndes. Questi, a sua volta, cederà per la stessa somma la sua parte a Wolford Walker, un ex impiegato dell'inventore. Ma Walker non possiede il denaro necessario per mandare avanti l'impresa. Vende a sua volta due parti a Joseph Jacobs e ad Asa Chandler. L'ambizioso Chandler diventerà il motore dell'azienda. Per 550 dollari compra da Pemberton l'ultima parte di azioni che il creatore, agonizzante, gli offre. Walker, senza denaro, e Jacobs, senza lungimiranza, gli vendono a loro volta le proprie azioni. Il 22 aprile 1891, Asa Chandler è l'unico proprietario di Coca-Cola, l'unico che conosca il segreto della formula confidategli da Pemberton prima di morire, in cambio di 550 dollari. Quest'uomo, ideatore della prima grande stagione di Coca-Cola, è giunto ad Atlanta nel 1873 per fare fortuna. L'espansione che segue alla guerra civile, la sua mancanza di scrupoli, il matrimonio con un'interessante ereditiera, lo trasformano in proprietario di 3 case di prodotti farmaceutici e di un considerevole stock di drogheria. Un fortunato incendio, fatto omesso naturalmente nella storia ufficiale, lo ha reso forte creditore di una compagnia di assicurazioni e le sue imprese valgono $100,000.
Se c'è Coca-Cola, la sete va via, via, via. Quanta allegria, che freschezza che c'è, ben sorridi anche tu.
Per strada non si gira più, la gente non sorride tu, falli ridere un po', fai vedere che c'è Coca-Cola già pronta, perché
Coca-Cola di più, rinfrescarti sempre sta,
da di più,
da disfettarti al massimo,
da di più,
con questo gusto unico, da di più, Coca-Cola di più.
La bottiglia miracolosa. Nel 1890 Chandler decide di abbandonare la drogheria e i prodotti farmaceutici in cambio di $50,000 e di dedicarsi interamente alla Coca-Cola. I suoi biografi lo definiscono un uomo di buon fiuto. Il primo provvedimento che prende nell'ormai quasi inesistente compagnia è quello di riprendere Frank Robinson, ex contabile dell'azienda di Pemberton e ideatore della grafica che identifica la bibita in tutta Atlanta. Ambizioso, autoritario, avaro, Chandler farà lavorare per sé tutta la famiglia di 10 fratelli. Il 29 gennaio 1892 fonda la compagnia oggi nota come Coca-Cola Company. Con la formula, le bollicine, l'inconfondibile calligrafia, Coca-Cola è diventato il prodotto più conosciuto nella città di Atlanta. Vale a dire un affare regionale nell'epoca del grande sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni. Senza dubbio, la manipolazione del composto di base da parte dei gestori dei bar cospira contro l'idea di un prodotto irresistibile. Nessuna regola definiva fino a quel momento le proporzioni del composto e dell'acqua gassata. Chandler cerca di far rispettare la sua formula limitando la vendita ai produttori di soda, restringendo cioè il giro d'affari. Sono due avvocati di Chattanooga, Tennessee, che diffonderanno la Coca-Cola in tutto il paese. Benjamin Thompson e Joseph Brown Whitehead, che hanno assaporato la bibita ad Atlanta e sono convinti che l'impresa sia una miniera d'oro. In un colloquio con Chandler espongono la propria idea: acquisire i diritti esclusivi di imbottigliamento della bevanda. Chandler avrebbe potuto così moltiplicare per 1000 la vendita del prodotto di base ed essi installare stabilimenti di imbottigliamento in tutti gli stati del paese. Il proprietario accetta e viene simbolicamente firmato il contratto per la somma di $1. Nel 1889 nasce una nuova società, la Coca-Cola Bottling Company, che installa fabbriche a Chattanooga, ad Atlanta. Tuttavia, gli avvocati si accorgono subito che l'investimento in imbottigliatrici è un passo falso. Macchinari, operai, mezzi di trasporto costituiscono un ostacolo. La decisione più drastica non tarderà a giungere. Il loro solo compito nel futuro sarebbe stato quello di rivendere il prodotto acquistato da Chandler a piccoli imbottigliatori in tutte le regioni del paese. Nel 1904, Whitehead, Lupton e Thomas firmano un contratto con 80 stabilimenti di tutta l'Unione, proibendo loro espressamente di acquistare la materia prima da Chandler. Quell'anno le vendite della gelatina base passano a 3 milioni e 600 mila litri. I primi anni del XX secolo vedono la marca di Pemberton trasformarsi nella bibita gassata più popolare degli Stati Uniti. I tre avvocati e con loro Chandler sono immensamente ricchi. Chandler custodisce gelosamente la formula, gli altri affidano la distribuzione alle ditte imbottigliatrici. Ma quello che appare una panacea si vede ben presto minacciato. Il successo della bevanda, che dalle città si avvia a conquistare la campagna, si basa su una struttura debole. La sonora musicalità del nome, la grafica inconfondibile, il colore, la bottiglia, saranno subito imitati. Non potendo registrare Coca-Cola, nome proprio della natura, i padroni del boom vedranno crescere la concorrenza. Dakota Ring, Coca-Congo, Coca-Sola, Coca-Cola, Nova, ruberanno clienti. Un bevitore frettoloso non coglie evidenti differenze di gusto fra l'una e l'altra, le bottiglie sono identiche e il logotipo lo stesso. Ma Thomas e i suoi soci assesteranno il colpo definitivo ai concorrenti con un guizzo di genio commerciale. Bisogna costruire un modello di recipiente tale da poter essere riconosciuto al buio, con gli occhi bendati. Di più, un solo coccio della bottiglia rotta deve bastare a identificarla. Nel 1913 l'azienda istituisce una borsa di studio destinata alla realizzazione del prototipo. Un famoso vetraio di Indiana, C.S. Root, richiede a un oscuro disegnatore, un tale Edwards, secondo la storia ufficiale, un disegnatore di recipienti. Edwards, un intellettuale, sceglie dall'enciclopedia britannica un disegno della noce di coca, la stilizza, le dà una base d'appoggio e nel plastico le fa aggiungere scanalature verticali sulla parte convessa per dare l'idea di una donna che indossi abiti leggeri, naturalmente di quell'epoca. La compagnia approva subito il progetto. C.S. Root, che non è uno sciocco, si appella all'amministrazione americana, che non vuole accettare disegni di semplici bottiglie come marchio registrato, e fa dichiarare il disegno proprietà intellettuale come oggetto d'arte. Grazie a quest'idea, la Coca-Cola dovrà pagare in anticipo e per 14 anni 50 centesimi a titolo di royalties per ogni dozzina di bottiglia costruita. In pochi anni Root diventa l'uomo più ricco di tutta l'Indiana. Ma il bozzetto dell'oscuro disegnatore, il tale Edwards, farà la fortuna monumentale dell'azienda. Senza concorrenti, elude la legge antitrust di Theodore Roosevelt grazie al suo sistema piramidale di commercializzazione. Chandler produttore al vertice, la compagnia distributrice al centro e gli imbottigliatori centinaia alla base. Di più, il presidente degli Stati Uniti presenterà l'azienda come esempio di onestà. Nel 1914 ogni azione della Coca-Cola, quella di Chandler ad Atlanta, il cui valore di emissione era stato di $100, quotava $17,000. Nel 1916 Chandler si ritira dopo Frank Robinson, l'unico testimone vivente dell'invenzione del prodotto, la mascotte della compagnia. Saranno i figli di Chandler ad assumere la direzione dell'azienda, ma solo per guidarla attraverso l'economia di restrizione della Grande Guerra. Nel settembre del 1919 la famiglia decide di vendere. Si tratta della più gigantesca transazione nella storia dell'industria nordamericana in cifre comparative. $25 milioni. Tre banche si uniscono per l'affare: Trust Company of Georgia, Chase National e Guaranty Trust Company di New York. Inizia una nuova tappa nella storia della Coca-Cola. Nessuno ricorda più Pemberton, il vecchio alchimista. La legge secca. Il 1 gennaio 1920 la legge proibì ogni bevanda che contenesse più dell'1% di alcol. Comincia il regno di Al Capone e della Coca-Cola. Tuttavia, l'azienda era sul punto di sgretolarsi. L'errore più grave commesso dalla Coca-Cola in tutta la sua storia, dice la versione ufficiale, fu di affidare la direzione della compagnia a Samuel Dobbs Chandler, nipote del gran timoniere. Samuel era un bravo venditore, ma un pessimo acquirente. Nel 1919, pochi giorni prima della caduta del prezzo dello zucchero, accumula tutto quello che riesce a trovare. Un'iniziativa deplorevole che nel giro di 2 anni ridurrà l'utile della compagnia da 32 milioni di dollari a 21. Questa frana provocò il terrore fra i banchieri che vedevano esaurirsi la miniera d'oro. Immediatamente il maggiore azionista di Coca-Cola, Bob Woodruff, della Trust Company of Georgia, prende il comando. A 33 anni è un esperto dirigente, banchiere nato. Le fotografie che si conservano di colui che sarebbe stato l'eroe di Coca-Cola, Mr. Coke, mostrano una lieve somiglianza fisica con un altro mito dell'elite americana di allora, Francis Scott Fitzgerald. La prima decisione di Woodruff di migliorare la qualità del prodotto venduto al minuto nelle macchine a pressione dei bar e, parallelamente, ampliare la vendita della bottiglia attraverso una monumentale campagna pubblicitaria destinata a identificare Coca-Cola con i giovani, con la gioia di vivere nel paese più prospero del pianeta. Woodruff avrebbe imposto anche uno stile all'azienda: non fabbricare mai un altro prodotto, non affiancarla mai ad altre iniziative. La sua offensiva a favore della proibizione dell'alcol dà frutti immediati. Nel 1928 la vendita di bottiglie aumenta di un 65%. Quell'anno Woodruff crea il servizio di esportazioni e propone di concentrare il composto base per ridurre il costo di trasporto. Respinge ogni progetto di modernizzazione esteriore. Ritiene che la grafica di Robinson e la bottiglia di Ruth sono, e oggi è dimostrato che non si sbagliava, la base del successo. Inoltre, Woodruff sostenne che una premessa mai abbandonata: il prodotto avrebbe dovuto essere qualitativamente identico in ogni parte del mondo. Un americano in visita in Oriente o un italiano in Messico non avrebbero dovuto notare la benché minima differenza nel sapore e nella confezione della Coca-Cola. Così come nessuna Marlboro, nessuna Camel, nessun Oldsmar Smuggler, nessun prodotto Buitoni, nessuna Ford, sono gli stessi in due fabbriche diverse, Coca-Cola avrebbe dovuto essere sempre esattamente la stessa, qualunque fosse il gusto originario dell'acqua che i concessionari avrebbero utilizzato per diluire il concentrato. Ma la fama mondiale della bibita è stata creata soprattutto dalla pubblicità. Nel 1906, Erky Loney Lee, della Darcy Advertising, si assunse il compito di trasmettere l'immagine rinfrescante della bibita. La storia ufficiale ammette che il 90% del successo si deve alla collaborazione di Lee e aggiunge: è impossibile stabilire se Coca-Cola costituisca il prodotto ideale per la pubblicità o se la pubblicità sia il miglior mezzo per vendere Coca-Cola. Fino ad allora la bevanda si consumava in estate, fra maggio e settembre. Lì decise che gli americani dovevano prenderla tutto l'anno. Il suo primo cartellone pubblicitario rappresentava una bella ragazza che scia su una montagna innevata. Sulla sua strada troverà ad aspettarla una bottiglia di Coca-Cola. «La sete non ha stagioni», diceva l'annuncio. Fu un successo. Ma è la prima domenica del febbraio del 1929, poco prima della crisi, che Lee lancia sul Saturday Evening Post lo slogan che, per la sua efficacia, avrebbe rivoluzionato la vendita della Coca-Cola e la base stessa della pubblicità: la pausa che rinfresca. Lo stesso anno i primi slogan di incitamento a bere la bibita sono trasmessi alla radio e le grandi città nordamericane si riempiono di cartelli luminosi con la grafica di Robinson. Sempre
più. Panino lo sa, con Coca-Cola è il massimo, è di più, Coca-Cola di più. Lo sa anche il popcorn, con Coca-Cola è il massimo, è di più, Coca-Cola di più. L'appetito lo sa, che Coca-Cola è il massimo, da di più, oggi ancora di più.
Con la Maxi Latina.
The steak is fantastic with Coke.
Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien manger avec du Coca-Cola.
Shikakuie ta-chan hanne-chingu Coca-Cola.
Spaghetti, pomodoro e Coca-Cola.
Coca-Cola di più.
Coca-Cola, a tavola, in tutto il mondo.
Il fronte di guerra.
Nel 1939 Woodruff abbandona ufficialmente il suo posto, ma non il suo regno. Coca-Cola è passata indenne attraverso la Grande Depressione, crescendo ulteriormente dopo il ritorno dell'alcol nel 1933. Il sistema piramidale della sua struttura industriale ha fatto ricadere sugli imbottigliatori il costo delle lotte operaie degli anni 30. Ogni volta che qualcuno deve limitare le proprie spese e fare fronte agli scioperi, sono i concessionari a pagare. Un solo passo indietro, una sola caduta nelle vendite e la licenza passerà nelle mani della concorrenza. Con la guerra, Coca-Cola entrerà lì dove andranno le truppe nordamericane. La notte fra il 7 e l'8 dicembre 1941, mentre i giapponesi bombardavano Pearl Harbor, Woodruff si installò nel suo ufficio e decise, prima di Franklin Roosevelt, che la sua azienda sarebbe entrata in guerra. Sicuro del fatto che la partecipazione degli Stati Uniti al conflitto avrebbe obbligatoriamente portato a gravi restrizioni nei consumi, Woodruff decise di affinare la sua strategia. Prima disposizione: conquistare un mercato che fosse buon produttore di carne e, ancora, che potesse trarre profitto dalla catastrofe europea. L'America Latina. Nel 1942 Coca-Cola installa a Buenos Aires il primo impianto di imbottigliamento in Argentina. Il successo supera ogni previsione. All'inizio degli anni 70 Buenos Aires diventerà la capitale dei consumi, superando New York, e ciò obbligherà ad installarvi i macchinari di imbottigliamento più moderni del mondo, capaci di produrre a un ritmo infernale. Intorno al 1974 nemmeno i nuovi impianti riescono più a soddisfare la città, e in gennaio e febbraio il prodotto scarseggia nei magazzini, cosa che permette alla concorrente Pepsi Cola di occupare una parte del mercato. L'altro aspetto della strategia consisteva, secondo le parole di Woodruff, nello stare in prima linea e non nelle retroguardie della guerra. Secondo lui, la Coca-Cola doveva diventare un emblema patriottico per sostenere il morale delle truppe. La direzione dell'azienda decise che ogni soldato nordamericano doveva essere in condizioni di comprare la sua bottiglietta di Coke a 5 cents, dovunque sia, costi quel che costi, perché quel sorso dovrà evocare nel suo cuore qualcosa che gli ricorderà il suo paese lontano. E ancora, Coca-Cola sarà la ricompensa del combattente, la sua nostalgia della vita civile. Niente di più facile. La guerra fu per Coca-Cola la più vasta iniziativa pubblicitaria mai intrapresa. Woodruff inviò su tutti i fronti gli uomini che sarebbero stati conosciuti come Captain Cola. La loro missione consisteva nel garantire che gli imbottigliatori volanti fornissero la stessa qualità, lo stesso gusto del sorso che la sua ragazza o sua madre stanno bevendo in questo momento in America. Un armamentario tecnico particolare fu impiegato per adattare la fabbricazione alle condizioni di guerra. Non solo furono creati recipienti speciali affinché le bottiglie potessero viaggiare in nave, aereo, jeep, camion, senza rompersi. Il 21 giugno del 1943 il generale Eisenhower, comandante supremo degli eserciti alleati, inviò un telegramma alla sede dell'azienda d'Atlanta. Chiedeva l'invio urgente sul fronte nordafricano di 3 milioni di unità e l'installazione degli impianti necessari per rifornire la campagna nel deserto. Il dispaccio di Eisenhower fu evidentemente la migliore conferma della politica di Woodruff, che non avrebbe mai dimenticato i servigi offerti al generale destinato a diventare il presidente degli Stati Uniti. Dall'inizio della guerra tutta la pubblicità sul territorio degli Stati Uniti fu rappresentata da soldati, quei soldati che stavano dando la loro vita per la democrazia. Nel luglio 1944 la fabbrica di Atlanta superò i suoi primi 5 miliardi di litri di vendita. Nel 1948 il budget pubblicitario raggiunse i 20 milioni di dollari, cifra impensabile per qualsiasi altra azienda. Evidentemente gli impianti di imbottigliamento installati sui fronti di guerra avrebbero rappresentato i punti di forza per l'avanzata definitiva del prodotto in Europa. e non solo, in Africa e in Asia. Anche i paesi più gelosi delle loro tradizioni, come la Francia, dovettero soccombere. Stranamente il Portogallo, sotto la dittatura di Salazar, ne impedì la vendita a causa della sua composizione segreta. La formula, vagamente dettagliata per aderire alle disposizioni giuridiche dei paesi più esigenti, non è mai stata precisata completamente e Coca-Cola ha fatto del mistero una questione di principio. Nel 1976 la compagnia cessò le sue operazioni in India, un mercato di 600 milioni di abitanti, perché le autorità volevano conoscere l'esatto contenuto del concentrato gelatinoso. L'ombra della Pepsi. Coca-Cola non è mai stata sola. Nel 1939 più di 70 imitazioni le contendevano senza successo il mercato nordamericano. Dopo che Ruth ebbe creato la celebre bottiglia, la concorrenza non aveva destinato particolari preoccupazioni all'azienda, ma alla fine, nel 1949, un rivale scuote le fondamenta della compagnia di Atlanta, Pepsi-Cola. Sebbene Pepsi abbia basato una gran parte della pubblicità sulla novità, sulla gioventù, il top del prodotto, contro il sapore invecchiato di Coke, la verità è un'altra. Pepsi nacque nel 1898, nella Carolina del Nord. Non si sa molto sull'origine del prodotto. La leggenda dice che un impiegato di Pemberton fuggì con la formula, dando luogo a uno dei primi casi di spionaggio industriale del mondo capitalista. Un semplice assaggio delle due bibite dimostra immediatamente la falsità dell'affermazione. Pepsi è un altro prodotto. Un'imitazione vicina, certamente meno disprezzabile di Bidù o delle abominevoli cole italiane, e meno grossolana dell'imitazione tentata a Cuba su richiesta del CE, che avrebbe poi riconosciuto il suo sonoro fiasco. Nel 1949, è proprio nel 1949 che Pepsi esplode. Fino ad allora aveva approfittato, senza molestare il gigante, dei vuoti creati nel mercato nordamericano dallo sforzo di guerra di Coca-Cola. La sua campagna, due volte di più per 5 centesimi, vale a dire metà del prezzo, le aveva conferito una certa celebrità e Woodruff, il padrone di Atlanta, sosteneva che la vita precaria di Pepsi era salutare per la sua creatura, poiché copriva la fascia della concorrenza obbligatoria per ogni azienda leader, ma senza molestarla. Alla fine della guerra, le azioni di Pepsi cadono vertiginosamente e nessuno fra gli industriali medi scommette sulla sopravvivenza del concorrente. Coca-Cola si prepara a recuperare i litri perduti durante la sua passeggiata per il mondo e Woodruff pensa, fra l'altro, di comprare Pepsi per sostenere la concorrenza che fa brillare più alto il prestigio della nostra azienda. Il suo personale codice di principi, mai fabbricare un altro prodotto, mai affiancare un'altra compagnia, glielo impedisce, o almeno così vuole la storia. Non resta che attendere la scomparsa dell'amato concorrente. E puntualmente Pepsi colpisce appena il rivale abbassa la guardia. Alfred Steele, vicepresidente di Coca-Cola, maledetto da quel momento in tutte le storie ufficiali, cade in disgrazia agli occhi del suo padrone e come corollario della sua rovina organizza una gigantesca festa al fine di rilanciare la vendita della bevanda negli Stati Uniti. L'aneddoto dice che quel giorno, durante il solenne discorso di Woodruff, gli altoparlanti si bloccarono e lo zar della compagnia non poté concludere la sua allocuzione, così che Steele si ritrovò immediatamente in mezzo alla strada. Certo è che Steele cerca lavoro in Pepsi, ricopre la carica di presidente dell'azienda e trascina con sé 15 dirigenti di Coca-Cola. La nuova equipe rivoluziona lo stile di lavoro della Carolina del Nord. Prima decisione, conferire a Pepsi l'immagine di una bibita nuova. Dopo accurate indagini, Steele decide di personalizzare il suo prodotto, indirizzarlo alla classe media, visto che Coca-Cola lavorava su un vago spettro definito come tutti gli americani. Pepsi crea la sua propria bottiglia e avvia una campagna intelligente, aggressiva. La pubblicità insiste sul fatto che la Coca-Cola è stracolma di zucchero e questo nuoce alla salute. Colpisce
con la frase ricca di calorie, finché il pubblico risponde e il gigante accusa il colpo. Lancia subito il suo diretto alla mandibola. Crea la bottiglia uso famiglia che consente una migliore collocazione nella ghiacciaia ed è più economica. Per colmo, Coca-Cola perde nel 1950 il suo miglior pubblicitario, Archie Lee, che sceglie il momento peggiore per morire. Il contrattacco dell'azienda è disastroso, la pubblicità improvvisata lascia ogni volta più spazio a Pepsi e solo nel 1955 l'agenzia McCann Erickson prende le redini per iniziare il recupero. La bottiglia uso famiglia di Coca-Cola è già sul mercato e ad essa farà seguito in alcuni paesi di grande consumo, come l'Argentina, la super familiare. McCann Erickson identificherà il pubblico della sua clientela, sempre i giovani, e rapidamente farà appello agli idoli della musica in voga. Arrivano Salvatori, il rock e il twist, ed Elvis Presley, Tom Jones, Ray Charles, Petula Clark, Nancy Sinatra, gli idoli. Registrano i jingles di Coca-Cola. Nasce un altro famoso slogan, tutto va meglio, maledetto dalla sinistra di tutto il mondo. Tutto va meglio dunque, Pepsi si è salvata e Coca-Cola ritrova in pieno le sue capacità di leader. La guerra del Vietnam ruggisce, i simboli nordamericani sparsi per il mondo intero cominciano a bruciare. La contestazione e la lotta degli anni 60 mandano per aria qualsiasi cosa evochi l'imperialismo nordamericano. Coca-Cola perde Cuba, ma conquista la Polonia, la Cecoslovacchia e altri paesi del blocco socialista. Lì, dove altre aziende nordamericane si rompono la testa contro il muro, la bibita di Atlanta si insedia. Il suo distintivo bianco su fondo rosso non evoca solo la bandiera degli Stati Uniti, la sostituisce proprio. Per Jean-Luc Godard, la sua generazione è quella dei figli di Marx e Coca-Cola. Secondo i dirigenti della compagnia, l'identificazione tra la politica nordamericana e la presenza dell'azienda nel terzo mondo è un peso gravoso, poiché se la politica americana fallisce, sarà Coca-Cola a pagare i piatti rotti. Il migliore esempio, dicono, è la proibizione della bevanda nei paesi arabi, dopo l'installazione in Israele.
In città il sabato e poi girare qua e là, più giusti più noi, qualcosa di più Coca-Cola ti dà, tu lo sai che cos'è, dà di più, yeah, Coca-Cola di più.
Il raccolto della vergogna. Nel 1955 l'azienda aveva deciso di abbandonare la sua politica di un solo prodotto, no alle fusioni. Coca-Cola compra a destra e a sinistra. Oggi l'azienda è la prima coltivatrice di frutta nel mondo, 872.000 acri di terra in Florida. Proprietaria di un quinto della produzione mondiale di caffè, di quattro grandi gruppi di viticoltori nordamericani. In totale 250 prodotti nascondono Coca-Cola dietro i loro marchi. Woodruff, il vecchio zar, possiede una fortuna incalcolabile e gli esperti di affari dicono che può spendere $75 al minuto senza che la sua fortuna diminuisca di un centesimo. Il suo successore, Jean-Paul Austin, sarà il protagonista di uno dei più importanti scandali causati dallo sviluppo commerciale. Nel 1970 la compagnia acquista Minute Maid, una piantagione di frutta della Florida che impiega solo lavoranti stagionali. vale a dire messicani, colombiani, immigrati cubani e altri ispanoamericani abbagliati dal sogno americano. Le condizioni di lavoro nella piantagione, a pochi chilometri dai lussuosi stabilimenti balneari, erano tali che la rete televisiva NBC decide nel 70 di trasmettere un reportage dal titolo Il raccolto della vergogna. Il colpo sferrato dalla NBC incitò i quotidiani a denunciare le condizioni di lavoro nelle aziende del gruppo Coca-Cola. Singolarmente, due anni dopo, la NBC realizzò un secondo servizio nelle piantagioni della Florida, dimostrando che tutto andava per il meglio. L'azienda aveva creato una fondazione, l'Agricultural and Labor Inc., con il compito di avviare un programma di aiuto per gli operai. Impossibile sapere come si potesse realizzare l'assistenza a mietitori, i quali, per la maggior parte senza permesso di residenza negli Stati Uniti, lavoravano alcuni mesi per poi spostarsi verso l'Ovest. I contatti della CIA. Vari presidenti, da Eisenhower a James Carter, originario della Georgia, provarono un amore viscerale per la Coca-Cola. Durante il periodo Carter, l'azienda entrò nei paesi socialisti, anche se non poté ritornare a Cuba. Nel 1960, poco dopo la vittoria, la rivoluzione cubana aveva nazionalizzato i suoi 5 impianti di imbottigliamento, che costavano 2,1 milioni di dollari. Per tutta risposta, Jim Farley, a quel tempo capo delle esportazioni per la ditta, contribuì a raccogliere fondi per risarcire le brigate che fallirono lo sbarco alla Baia dei Porci. Lindsay Hopkins, uno dei direttori di Coca-Cola, figurava anche nel gruppo dirigente della Zenith Technical Enterprises, che serviva come facciata alle operazioni della CIA a Cuba. Più tardi, il governo di Fidel Castro autorizzò la Pepsi ad utilizzare le strutture di imbottigliamento abbandonate dalla sua concorrente, ma Robert Jet Morton, vicepresidente della compagnia, divenne uno dei contatti dell'intelligence service americano nel tentativo di assassinare il leader cubano. La carriera della Pepsi a Cuba fu in definitiva breve e poco redditizia. Anche in Guatemala Coca-Cola collaborò con la repressione tramite il suo direttore, John Trotter, e in Brasile il feroce contrasto con la Pepsi destò non pochi sospetti. L'ingresso in Argentina e Brasile nel 1942 fece parte di una strategia volta a contrastare l'influenza nazista nel sud del continente. Getúlio Vargas favorì l'installazione della compagnia con una legge che permetteva l'uso di componenti chimiche nelle bevande analcoliche. Così la Coca-Cola regnò per 10 anni, spiazzando i tradizionali guaranà e succhi di frutta. Solo nel 1952 Pepsi giunse a dar battaglia e impiegò 15 anni prima di osare toccare Rio de Janeiro. Lì nacque il famoso slogan «La rivoluzione di Pepsi», che meritò questo commento di un dittatore. «In questo paese la gioventù non ha canali di protesta. L'attuale generazione non riceve educazione politica e sociale». Perciò noi offriamo loro un meccanismo di protesta, una protesta attraverso il consumo. Dopo il 1967 la concorrenza in Brasile fu sgominata. 2 milioni di bottiglie di Coca-Cola furono distrutte dai distributori Pepsi in vere e proprie operazioni di comando. L'incidente più caccherato accadde nel 1976, quando elementi vicini alla Pepsi fecero correre voce che 2 operai erano morti affogati nei bacini contenenti il composto destinato a fabbricare Coca-Cola. La versione dei fatti assicurava che i corpi erano rimasti lì ad imputridire per 2 giorni e che almeno 10.000 bottiglie fabbricate con il liquido contaminato erano state distribuite al commercio al dettaglio. Colmo dei colmi, 2 cadaveri irriconoscibili apparvero in un cimitero delle vicinanze. Gli investigatori naturalmente non giussero ad alcuna conclusione attendibile e dei 3 operai che collaborarono con la polizia, 2 subirono, come nella leggenda della catena di Sant'Antonio, disgrazie irrimediabili. Infine, l'indagine fu abbandonata quando il delegato dell'azienda per il Sud America si mise in viaggio per Rio de Janeiro e incontrò alcuni membri del governo. Il giornalista che aveva rivelato la storia ricevette minacce di morte e la compagnia lo intimorì con rappresaglie giudiziarie. In verità, nessuno sa se il colpo fu architettato dalla concorrenza. È certo però che la Pepsi in America Latina ha una storia oscura e inesplorata. In Venezuela, l'unico paese del continente in cui vendeva più della sua rivale, fondò Action International, American for Community Cooperation in Other Nations. La sigla si ramificò immediatamente in Brasile, Perù, Repubblica Dominicana e altri paesi, dove realizzò un vasto piano di avvicinamento ai governi per conto dei servizi segreti degli Stati Uniti. Così, il cileno Agustín Edwards, vecchio amico della CIA e capo della famiglia proprietaria del quotidiano El Mercurio, andò a Washington e fu lì informato che Salvador Allende aveva vinto le elezioni del 1970. Donald Kendall, presidente della Pepsi-Cola, gli organizzò un incontro con Richard Nixon, Henry Kissinger e John Mitchell. In seguito Edwards si incontrò con Richard Helms, direttore della CIA, e tornò in Cile con l'incarico nuovo fiammante di vicepresidente della divisione alimentazione della Pepsi. Edwards poté così condurre una lotta ben più efficace contro il nemico comunista e la libera impresa gli deve almeno parte di quella gloria che Augusto Pinochet ha monopolizzato. Rotta ad est. Una delle maggiori ambizioni di Coca-Cola fu frustrata dall'arrivo dei sovietici in Afghanistan. Il presidente Carter prese allora una decisione che non piacque agli industriali nordamericani, che affrontavano una grave crisi del mercato interno: boicottare i giochi olimpici. L'impresa contava sulla festa sportiva per estromettere Pepsi dall'URSS o almeno per porre fine al suo monopolio. L'offensiva verso i paesi comunisti ebbe invece successo a Pechino. Nordamericani e cinesi cominciarono a giocare a ping pong e i giocatori della potenza imperiale sceglievano sempre la Coca-Cola per placare la loro sete di fronte alle telecamere. Pochi anni dopo, con la morte di Mao Zedong e la caduta in disgrazia della Banda dei Quattro, che fu sostituita dalle Quattro Modernizzazioni, Coke conquistò un mercato potenziale di quasi 1 miliardo di anime. Oggi, per le vie di Pechino e Shanghai, giganteschi cartelloni, identici a quelli che si vedono a Buenos Aires, Milano o Chicago, spiegano che tutto va meglio con Coca-Cola. In un ipotetico avvicinamento fra Stati Uniti e Cuba, anche la corporazione avrebbe molto da guadagnare e la famosa fotografia che mostra Fidel Castro mentre beve una Coca-Cola in un sol sorso, con gli occhi socchiusi dal piacere, sarebbe la migliore pubblicità.
Quando il sole è più caldo che mai e la sete più forte, lo sai, Coca-Cola è con noi. Oh yeah yeah, più vivi, felici, insieme al gusto unico di Coca-Cola. Che feeling, che sensazione, sensazione unica. Oh oh.
La formula del successo. Le voci, accuratamente incoraggiate dall'azienda, dicono che solo 3 persone conoscono la formula magica che ha tolto il sonno alle spie industriali. Secondo la leggenda, i 3 uomini vivono in città diverse, non viaggiano mai su uno stesso aereo, né assistono insieme alle riunioni del direttivo. Altri mormorano che neanche si conoscono fra di loro. Si tratta di una favola attraente e indimostrabile. È più probabile che, se un segreto esiste, la stessa banca proprietaria conservi l'incartamento in codice nelle cassette di sicurezza. In ogni caso, nella fabbrica di concentrato della Georgia, gli impiegati sono soliti annotare sulle pareti strani geroglifici che pretendono di chiarire il mistero, ma raramente quelle formule coincidono fra di loro. Nell'aprile del 1979 la rivista dell'Associazione di Consumatori del Belgio, Taste Acast, analizzò accuratamente il contenuto della Coca-Cola. Questo è il risultato ricavato da una bottiglia da un litro. 2,42% di acidi utilizzati anche in altre bibite rinfrescanti. Presenza attiva di acido fosforico. 70% di caffeina, l'equivalente di una tazza di caffè. Presenza di colorante in forma di ammoniaco caramellato. 96 grammi di zucchero. Per concludere, l'acido fosforico impedisce il corretto assorbimento, soprattutto nei bambini, del calcio indispensabile all'organismo. Lo zucchero, necessario per nascondere il sapore degli acidi nella miscela, favorisce l'obesità e la iperglicemia. Non si trovò comunque la presenza di saccarina e la bevanda dal punto di vista batteriologico è irreprensibile. In una sola parola, se i succhi naturali sono preferibili alla Coca-Cola, bisogna riconoscere che in qualsiasi altra bevanda si assorbono veleni più potenti che con quella inventata un secolo fa da John Pemberton. Ma nessuna delle cifre ricavate dai belgi rivela comunque la chiave del successo. È possibile che la vera formula si trovi, come hanno detto i suoi detrattori, nella linea della bottiglia e nel logotipo inconfondibile, come pure nella leggenda che circonda ogni prodotto innovatore e nei 20 milioni di insegne luminose distribuite per tutto il pianeta, alcune delle quali ormai inseparabili dal paesaggio urbano, come al Piccadilly Circus o agli Champs-Élysées.
Ehi tu, senti un po'.
È arrivato
il momento
di fermarti per un break,
di pensare
a un snack,
a una fresca Coca-Cola. Sensazione unica.
Panino, pizza, patatine, hamburger, il gusto unico di Coca-Cola.
Che feeling, che sensazione unica mi prende. Ehi tu, senti un po', fatti un break. Che feeling c'è con Coca-Cola. Sensazione unica.
Forza, che feeling, che sensazione, cercare, trovare, gusto che c'è una Coca-Cola, sensazione unica.
Usa e getta. Lo stretto rapporto fra il successo e il recipiente del prodotto sembra aver creato qualche problema alla Coca-Cola. L'introduzione della lattina costrinse la compagnia ad adeguare il logotipo a un recipiente diverso. Il problema si sarebbe accentuato con l'introduzione della bottiglia di plastica, con vuoto a perdere, che la compagnia accolse solo dopo costosissime indagini di mercato. Da allora il simbolo rosso e bianco cominciò a essere stampato su bluse, asciugamani, tovaglie e su ogni oggetto della vita quotidiana suscettibile di essere visto da più di un paio d'occhi per volta. Duplice operazione commerciale. Coca-Cola non solo vende la bibita, ma anche il suo marchio, dal quale percepisce favolose royalties. Fu la prima azienda nel mondo a farsi pagare per autorizzare la pubblicità del proprio prodotto. Persino le bandiere degli Stati Uniti ed Inghilterra, così utilizzate gratuitamente come decorazione e ornamento, subiscono l'incalzare della Coca-Cola. Comunque, malgrado il grande colpo del recipiente con vuoto a perdere, dell'usa e getta, i direttori di Coke sembrano preoccupati per il danno che milioni di bottiglie e lattine abbandonate provocano sull'ambiente. Da qui spiegano. Il mantenimento del sistema di consegna dei recipienti di vetro e soprattutto l'acquisto della compagnia Aquachem, specializzata in disinquinamento, per 150 milioni di dollari. L'operazione sembra comunque avere fini meno filantropici. Per un verso, gli esperti di immagine della corporazione sono allarmati dall'aspetto cadaverico di una bottiglia di plastica buttata per strada o dispersa nella natura. Per l'altro, Aquachem lavora nel settore di purificazione dell'acqua, il che consentirà a Coca-Cola di eliminare migliaia di piccole aziende dedite allo stesso lavoro con materiale e metodi antiquati e di ribassare i suoi costi oltre ad eludere le imposte, registrando la sua consociata nel settore della ricerca scientifica. D'altra parte, Aquachem è di per sé un grosso affare. 9 su 10 imbarcazioni statunitensi in servizio dal 1968 sono equipaggiate con caldaie e condotti d'acqua costruiti dalla nuova creatura di Coca-Cola.
Il feeling che c'è in una Coca-Cola, unica e sola. Dentro te la musica c'è, senti un po' che ritmo ti dà.
Che ritmo,
sensazione che corre con te. Che forza, che ritmo, insieme a questa unica di Coca-Cola. Sensazione unica.
I figli e i cugini. Nel 1937 Max Keith, venditore di Coca-Cola in Germania, era diventato direttore dell'azienda nel paese che si accingeva a scatenare la Seconda Guerra Mondiale. Quando gli alleati entrarono a Berlino, Keith è uno di quei tedeschi che detengono la formula del miracolo associato al piano Marshall. Nel 1954 diventa direttore di Coca-Cola in Europa, nel vicino Oriente e nell'Africa del Nord. Per Keith, un solo prodotto non bastava nella guerra di conquista che aveva avuto inizio con la ricostruzione dell'Europa. Un anno dopo convince Woodruff della necessità di porre fine alla politica di un solo prodotto, una sola bottiglia, un solo prezzo. Keith aveva esperienza e una ricetta giusta per vendere. Nel 1939, quando Coca-Cola abbandonò la Germania, il direttore della compagnia si lanciò alla ricerca di un prodotto che ne prendesse il posto. Nel cammino verso la conquista del mondo, Keith incontrò un bulgaro, Eshaya, che aveva inventato un rinfresco senza coca né cola e comperò la formula. Nacque così Fanta, bibita per eccellenza del Terzo Reich. Nel 1946 Fanta, popolarissima in Germania, passa nelle mani della Coca-Cola Export Corporation. Con essa, l'azienda della Georgia lanciò nel 1960 il suo secondo prodotto negli Stati Uniti. Il formidabile successo della nuova aranciata, che si giovava delle catene di distribuzione dell'apparato pubblicitario della sua sorellastra, portò la compagnia a intensificare il lancio di altri marchi. Distanziata da Pepsi nella concorrenza sul mercato delle bibite cola, l'azienda decise di conquistare altri mercati già esplorati da piccole compagnie. Vari mesi di indagine si conclusero con il profilo della bevanda ideale: acida, gorgogliante, leggera, miscolabile con ogni tipo di bevanda alcolica. I laboratori si misero al lavoro e in 3 mesi approntarono il prodotto desiderato. Mancava il nome e non era opportuno lasciarlo al caso. Gli specialisti sollecitavano un nome breve, in grado di lasciare al pubblico la possibilità di ribattezzarlo a suo piacimento. La compagnia affidò il compito a un computer. Risultato? Sprite, che in inglese evoca vagamente la primavera, spring, e che può essere tradotto con folletto, discolo, diavoletto. Insomma, una figura che Coca-Cola conosceva bene perché per anni le era servita come pubblicità negli Stati Uniti. La bottiglia del prodotto a base di limone non poteva essere che verde ed evocare la freschezza. Il primo anno furono venduti 50 milioni di bottiglie di Sprite e il seguente 65 milioni, compensando ampiamente il milione di dollari investito nella campagna di lancio.
Una Coca-Cola, che sensazione, yeah!
Coca-Cola, la bibita scelta da Italia 90.
La rivoluzione del centenario. Incoraggiati dal successo di Fanta e Sprite, i direttori di Coca-Cola si impegnarono nello sfruttamento di un nuovo mercato di bibite senza zucchero, con Fresca e Tab. Ma è stato soltanto nel 1986, dopo anni di studi ed indagini di mercato, che la corporazione ha osato impegnare il primo nome in una bevanda priva di calorie, Coca-Cola Diet, che utilizza lo stesso recipiente della sorella, ma con i colori invertiti. I portavoce dell'azienda hanno annunciato l'anno scorso che la formula attuale, più sofisticata di quella della saccarinata Tab, è una formula di transizione verso un'altra che potrebbe uscire tra qualche anno e che dovrebbe somigliare a tal punto a quella zuccherata da poter essere distinta solo da un fine palato. Così, dopo averla inseguita sul terreno delle basse calorie, Coca-Cola era pronta per aggredire Pepsi nel suo feudo del quanto più è dolce, tanto meglio è. Il 22 aprile del 1985 c'è il colpo di scena. Coke abbandona nel Nord America la sua formula centenaria per aggiungere zucchero nelle bottiglie e soddisfare così i giovani innamorati del pop che sembravano propendere per la concorrenza. Dal 22,5% del mercato totale di bibite analcoliche si era scesi nel giro di un anno al 21,8%. Pepsi invece avanzava di 1,01% e questo preoccupante segnale scosse il mostro. Ma gli esperti non avevano considerato il fatto che le generazioni passate avevano identificato il sapore della Coca-Cola con la gioventù perduta e con un'America più semplice e trionfale, così come la propone Ronald Reagan. Una successiva indagine da parte di psicologi e sociologi stabilì che, in un paese che si trasforma in modo vertiginoso, il gusto della Coke era uno dei pochi valori stabili ai quali aggrapparsi. Immediatamente Guy Mullins, un fanatico sino ad allora sconosciuto, si appellò ai consumatori per costituire la Old Coke Drinkers, un'associazione di lotta per la difesa dell'antico sapore. Il suo motto, "Ci restituiscano la vecchia Coca-Cola", percorse tutti gli stati dell'Unione. Mullins adoperò una duplice strategia. Per un verso si presentò davanti ai tribunali di giustizia pretendendo che l'azienda rendesse nota la formula appena archiviata. Per l'altro riferì che un gruppo di dissidenti del direttivo gli aveva comunicato la mitica equazione e non potendo vivere senza la sua bibita, egli stesso era disposto a fabbricarla se la compagnia l'avesse abbandonata. Secondo il leader dei nostalgici, la pozione era passata a far parte del patrimonio culturale del popolo nordamericano e neanche i suoi padroni avevano il diritto di seppellirla da un giorno all'altro. Così l'11 luglio, ad appena 3 mesi dall'inizio dello scandalo, la corporazione decise di restituire al paese la sua benedetta bevanda denominandola Coca-Cola Classic e di collocarla nei supermercati accanto alla sfavillante New Coke. In realtà, le vendite della nuova versione non furono molto incoraggianti e nei circoli di Wall Street serpeggiava alla fine del 1986 una spiegazione più credibile sulla strana capriola. Secondo gli esperti delle finanze, l'azienda avrebbe messo su la manovra pubblicitaria più audace e geniale di tutta la sua storia e quel tale Mullins, in cambio di tanta tenacia, avrebbe ottenuto qualcosa di più del suo rinfresco preferito. È probabile che il colpo abbia consentito all'azienda di collocare sul mercato la sua nuova creatura con un clamore strepitoso e gratuito, mentre rilanciava l'altra, l'immortale. Per Coca-Cola tutte le crisi sono buone, come per il capitalismo. Fra il 1960 ed il 1970 aveva triplicato i profitti e le azioni nella borsa di New York, che quotavano $82,5 nel 1969, $107,75 nel 1971 e $150 nel 1973. Oggi, nel compiere 100 anni, la corporazione vende in un solo giorno e in 155 paesi 2 miliardi di litri. la stessa quantità prodotta durante il suo primo mezzo secolo di vita. Questa è una parte della storia, di una delle più gigantesche piovre della storia del capitalismo. Ciò nonostante, il suo nome non figura fra le prime 30 aziende monopolistiche. Infiltrata in fondazioni scientifiche, soprattutto nel mondo arabo, letterarie, architettoniche, ecologiche, la compagnia si è insinuata in ogni settore suscettibile, presto o tardi, di fornire dividendi. Forse per questo, nella sede centrale della Georgia si commenta fra sorrisi complici che l'unico concorrente serio della Coca-Cola è, per il momento, l'acqua del rubinetto.
Io sto crescendo e sento che sono il futuro del mondo. Io sono il domani, il mondo che sta cambiando. Noi stiamo cantando qui perché abbiamo un messaggio da dare a te. Dimmi che c'è che per me un domani. Domani, se ci trovi anche tu, più sicuro sarà. Domani, domani, ci sarà.
Fantastic with Coke.
食べる時何を飲むかっていつもコカ・コーラさ。
喫茶グロッソコメルコナコカ・コーラ。
モッツァレラ、ドモドロえコカ・コーラ。
コカ・コーラ、a tavola in tutto il mondo。
E fu così.Diventammo amici, un feeling che per sempre, un amico che mi ama, sente che è una sensazione unica. Basta un momento ed una Coca-Cola e so così tutto di noi, sensazione unica.
Bibita gassata ufficiale di Italia 90.
Cantare insieme a voi in magica armonia, auguri.
L'articolo L'impero delle bollicine è di Osvaldo Soriano, contenuto nella raccolta Ribelli, Sognatori e Fuggitivi.
Un coro in armonia, cantate tutti insieme a noi.
E adesso andiamo a berci una Coca-Cola con la cannuccia corta corta.
Pubblicità.
visita.
Scusa, ma che radio è?
Radio Stereo!